Allora, la fede, la parola Nadia Bonafede, che è moderatora, si dice così, vero?
Fino a 20 giorni fa.
Fino a 20 giorni fa. Non mi era stata data questa informazione, però un'intervista, chiudo, mi sembra comunque di poterlo dire, che sia comunque attuale lo stesso, apparsa sul manifesto nel 2005, la Maria Bonafede disse: senza il femminismo, senza l'impegno degli anni passati e l'arrivo di molte pastore, la mia azienda sarebbe stata impensabile. Questa elezione è la testimonianza del fatto che le due capo le chiese convivono perfettamente. Qualche anno fa si sarebbe parlato di realizzazione delle pari opportunità. Le cose nelle chiese stanno cambiando. Dice la mia molto lentamente. Cambia il modo di rapportarsi alle donne e non solo da parte dei valdesi e dei metodisti. Vediamo dopo. Allora, da 20 giorni non è più moderatore, però ha una lunga esperienza, quindi ci interessa molto sentire la sua testimonianza.
Grazie, grazie molto anche di questo invito. Io non conoscevo l'Eremo di Lontano e la bella ricerca che fa, quindi è stato un arricchimento comunque. Io sono pastore della Chiesa Valdese, pastora, e appunto ho fatto in questi ultimi anni la moderatrice, quindi la presidente della Chiesa. E voglio dirvi che appunto le cose cambiano ma molto lentamente, anche il fatto che ci debba essere un dibattito dove c'è scritto largo alle donne col punto esclamativo, mi sono chiesto questo punto esclamativo che cosa significa, se è l'ora della donna nella chiesa, nella società e nel mondo, come dice il volantino, stiamo parlando di una realtà o di un obiettivo, di un dato di fatto da comunicare con enfasi oppure di un progetto ancora tutto da costruire. Ecco, secondo me va più nella seconda parte, cioè siamo, non è una domanda retorica, perché è evidente che qui parlano donne che hanno avuto riconoscimenti importanti, che hanno un'attività importante sul piano sociale o politico, ecclesiastico anche, è un luogo difficile perché le chiese non sono state mai all'avanguardia nell'aprire spazi alle donne, ma semmai hanno avuto un ruolo nel tenere confinate gli spazi ben definiti. E parlo della mia chiesa, non sto parlando di un'altra chiesa, perché sono Maria Luce che lo farà dopo, ma la tradizione riformata, la tradizione protestante, ha fatto molta fatica ad arrivare, diciamo, a una partecipazione delle donne, per esempio al ministero pastorale, per esempio alla leadership. Allora, quando io sono stata eletta nel 2005 come moderatore della Tavola Valdese, i giornali hanno detto: in 8 secoli di storia della Chiesa Valdese è la prima donna moderatore. È vero, però appunto cosa vuol dire? Cioè l'eccezionalità è più importante della novità, comunque si tratta di eccezioni, comunque si tratta di punti così, di stranezze in una norma che è diversa. Indubbiamente siamo di fronte a una conquista recente. Per secoli le chiese, anche quelle protestanti, hanno ritenuto che l'unico spazio per le donne fosse quello dell'assistenza, dove hanno dato, danno moltissimo ancora. Io non critico, non sottovaluto, però dico che questo è il ruolo che le chiese hanno attribuito alle donne, sia a tempo pieno, sia a tempo parziale, sia in modo familiare, ma questo l'educazione, tanto spazio nell'educazione religiosa dei fanciulli, ma questo è stato lo spazio attribuito per molti secoli alla donna nella Chiesa, e l'idea che una donna potesse accedere agli altri studi teologici e soprattutto al ministero della parola, che credo sia un ministero particolare, un compito particolare, non né più bello né più brutto, ma molto particolare, e in cui però si ha la possibilità di riflettere sulla scrittura, sul testo, e di scrivere questa parola, metterla al servizio degli altri. Questo ministero così importante, così prezioso, è arrivato molto molto tardi. E il fatto che appunto si sia arrivati solo negli anni 2000, per esempio, ad avere in una posizione apicale in una chiesa una donna, è un fatto che parla da solo. Da un lato bene, va bene, con tutti i timori, tremori, perché per carità, comunque, anche se la mia è una piccolissima chiesa, comunque dirigere una chiesa, seppur all'interno di un comitato, quindi non da sola, però indubbiamente è una grossa responsabilità che rimane un fatto eccezionale. Vi racconto una battuta. Negli ultimi incontri del governo della Chiesa, si chiama Tavola Valdese, questo organismo di 7 persone, in cui eravamo in due donne, io il moderatore e la vice, diciamo, speriamo che rimane almeno una percentuale di 2 a 5 nella prossima elezione, perché è importante comunque una sensibilità diversa all'interno di un governo che dirige una Chiesa. E un amico ha detto: ma se siete state fino adesso due e in posizione apicale, va, già, grazie. E infatti adesso ce n'è una, ma questo ci cambierà, cioè, va avanti lo stesso. Però diciamo, questa è l'idea, siete stati in due fino adesso, in 2 su 7, adesso come... Ecco, questa sensazione che si sia ancora tanto da fare per capire che c'è una diversità che aiuta la Chiesa a vivere meglio, una possibilità di integrazione di doni, e c'è anche una capacità importante delle donne di leggere, di parlare, di spiegare, di mettere in relazione le persone, che è molto importante in una chiesa, che è esattamente quello che fa sì che la chiesa sia un luogo di vita normale, in cui si parla di Dio, si annuncia il Vangelo, ma non un luogo a parte, non un luogo diverso, non necessariamente un luogo in cui si va, ma la chiesa si vive, e la vita è due, è uomini e donne in ogni possibilità di parola. La chiesa Valdese ha impiegato 14 anni ad arrivare al ministero, al pastorato femminile, ha discusso dal 1948 al 62, e io mi sono andata a rileggere tutti i verbali dei sinodi che hanno parlato di questa cosa, perché ovviamente mi interessava molto. E è impressionante perché, vabbè, nell'antichità, diciamo, il dibattito era di ordine sociologico, non teologico, perché non c'erano impedimenti in linea di principio, nella riforma non ci sono impedimenti teologici, ma il dibattito era: ma e se una donna deve fare un funerale poi si emoziona?
No,
oppure, ma i pastori devono spostarsi, no? In Italia, cioè noi promettiamo di essere disponibili a muoversi sul territorio nazionale quando veniamo consacrati. E dice: ma se ha un marito che ha un lavoro fisso e non si può spostare? E se poi i bambini distraggono dalla voce, insomma, questi erano gli argomenti molto importanti. Però 12 anni, cioè 14 anni, dal 48, e poi si è finalmente votato, non all'unanimità, insomma, è passata la possibilità delle donne nel pastorato. Quindi, diciamo, una storia lunga, complicata, difficile, ma anche molto bella, ma anche molto importante, perché appunto vedere che si può e che nelle comunità questa presenza delle donne che nel tempo è cresciuta, adesso circa il 30% del corpo pastorale della Chiesa Valdese Metodista è femminile ed è molto cambiata la sensibilità. Io mi ricordo che quando ho cominciato nell'84 a servire la Chiesa, le Chiese avevano molta diffidenza nei confronti delle donne e io sono stata mandata le donne nelle Chiese erano anche molto diffidenti e sono stata mandata in una Chiesa dove, che non lo sapevo io naturalmente, ma avevano votato un ordine del giorno 5 anni prima che non avrebbero mai ricevuto una donna pastore. Però la tavola mi ha mandato, io non lo sapevo e quindi sono andata tranquilla, con molto sempre, cioè il mio atteggiamento sembra anche molto di capire dove sto, perché mi sembra importante. E per 6 mesi, 3 famiglie non sono venute in chiesa perché mi hanno detto, allora ci hanno insegnato così, e quindi e io ho detto mi dispiace per voi che perdete la vostra comunità, diciamo che poi abbiamo lavorato, hanno visto che in fondo ero una persona normale, che facevo quello che doveva fare il pastore, che andavo a trovare persone che mi stavano bene, le famiglie, che facevo i culti in modo normale, che tutti amministravano la Santa Cena, il battesimo, il funerale, tutto. E allora sono ritornato, ma è stato importante un lavoro. A me ha dato molto parlare con queste persone perché ho capito che c'era tanto da fare, insomma. Allora, quindi io non condivido i toni trionfalistici di chi sottolinea i riconoscimenti che le donne sempre più spesso hanno nei campi diversi delle scienze, della cultura, della politica, dell'impresa, ma sono ancora sempre. Cioè, i toni trionfalistici corrispondono alle eccezioni, alla novità, alla stranezza e quindi anche all'esiguità numerica di questi casi. E quindi credo che sia un lavoro lungo da fare insieme, all'interno della Chiesa è un lavoro da fare insieme come donne, riconoscersi e capire che c'è una strada da fare, ma da fare anche insieme con i fratelli, perché la Chiesa è la casa di tutti, è la casa in cui il Signore ci chiama a vivere la nostra vocazione cristiana, che è molto differenziata, perché saper leggere la Bibbia in modo da poterla anche raccontare, da poterla spiegare, è un dono. Ci vuole tanto studio, bisogna leggere tutti, però è un dono bello che possono avere gli uni e le altre e che va condivide, che fa crescere le persone nella fede, così come cresce in predica. Allora, tutte queste cose secondo me sono proprio importantissime. Io vi voglio dare anche, perché appunto oggi c'è uno spiraglio in più, anche se ci sono molte cose ancora su cui lavorare, io ho uno spirito ecumenico, nel senso che pratico l'ecumenismo da sempre. Vengo da una famiglia mista, mio papà era cattolico, mia mamma era valdese, quindi mi è abbastanza naturale. E però ho trovato un testo, io purtroppo non c'ero alla presentazione del libro sul concilio, ma secondo me in questi ultimi anni siamo un po' smarriti, ecco, gli ecumenici e le ecumeniche nel mondo, e c'è un momento di grande fatica nel lavoro ecumenico, perché il lavoro ecumenico ha funzionato, funziona quando c'è la ricerca. Quando non si cerca più e si cercano di spostare gli angoli per stare un po' più vicini, perché è meglio questo, quello non è più il lavoro ecumenico. Cioè il lavoro ecumenico quando ci si può dire le nostre diversità a partire da una ricerca vera e da un rispetto reciproco profondo, e allora si va avanti, si creano delle possibilità nuove e aperte a tutti. Ecco, in questa fase a me sembra molto faticoso, indubbiamente anche questo ribadire continuo sulle donne, il valore della fede cattolica, anche di, di questo Papa molte volte, ma anche di quelli di prima, che sono preziosissime nella Chiesa, le donne, come che stiano nel loro ambito. Allora lì si vede tutta la meraviglia dei loro doni, della loro ricchezza, delle loro cose. Però l'importante, allora io penso questo, che finché qualcuno mi dice dove devo stare, credo che c'è ancora qualcosa da fare, c'è ancora, poi io posso stare dove voglio, anche accanto, anche scendere di fare nella mia vita delle cose molto, molto semplici, molto faticose, come stare, cioè, accompagnare le persone che muoiono, cioè, però questo deve essere una scelta, non può essere la vocazione che mi viene imposta. Ecco, questo io credo, continuo a pensarlo. E penso comunque che la strada è lunga. Vi voglio dire soltanto, e finisco, due belle immagini. Io sono andata a vedere un museo delle donne che hanno aperto nelle Valli Valdesi, che sono in Piemonte. Si chiamano Valli Valdesi perché dice questa cosa stranissima, che la popolazione è metà cattolica e metà valdese. Sono ballate del Piemonte, dove i valdesi si sono rifugiati nei secoli più volte tra una persecuzione e l'altra, e quindi hanno messo radici. E lì infatti, per esempio, anche il comunismo è diverso, perché appunto è una situazione, diciamo, un po' come potrebbe essere in Germania o in Olanda, dove le persone sanno che chi sono i valdesi mediamente. La gente sa, a me è successo nella mia vita di dover sempre spiegare dall'asilo in avanti, perché a Milano, sono cresciuto a Milano, a scuola ero l'unica, mio figlio a Roma era l'unico non valdese, dopo è arrivato un ragazzino musulmano, allora si è sentito un po' più in compagnia, perché erano due che dovevano raccontare la loro diversità, ma questa è la nostra storia. Allora, dico, nel passato del protestantesimo, io parlo qui, c'è una grande fatica. Vi voglio dare due nomi, oltre a tutte le, cioè un fatto per dirvi come la fede ha portato avanti. Sono stata a visitare l'anno scorso in Calabria, Guardia Piemontese, un piccolo paese vicino a Paola, dove i valdesi erano insediati nel 300, sono scese appunto lì delle maestrine di 18 o 20 anni, in unità ovviamente alla favela, ma tanto più in Calabria, per portare il Vangelo. Loro sono partite a un certo punto e hanno fatto una piccola scuola, insegnavano l'italiano attraverso il Vangelo, come hanno fatto tutti i missionari cattolici che stanno andando in luoghi di dove si pensava che ci fosse bisogno di una missione. E ecco, le maestre, le baglie, per esempio, molte ragazze giovani andavano a baglia presso altre donne che non avevano per allattare i loro bambini, e le baglie portavano, per esempio, questa presenza, anche questa novità di una fede un po' diversa, e parlavano di questo. Però diciamo, alcune donne nel passato sono emerse, e voglio darvi così due figure. Una nel passato del protestantesimo, Marie Dentier, che nel 1494, lei era nata nelle Fiandre ed era divenuta priora del convento delle Agostiniane a San Nicolas de Pré. Però nel 1524 si appassiona al pensiero della riforma che stava nascendo, era tutto un grande fervore di idee, e così lascia il convento e fa perdere le sue tracce, ed è probabilmente va a Parigi, e noi abbiamo gli scritti di questa donna, che paga naturalmente con l'anonimato le sue scelte, perché pubblica a Ginevra poi un sacco di testi, è la prima donna storica e teologa, e li pubblica tutti anonimi, e si è saputo soltanto dopo che sono suoi, per dare forza, diciamo, per farvi capire il suo pensiero. Vi ho portato una citazione: benché non ci sia permesso di predicare nelle assemblee e nelle chiese pubbliche, tuttavia non ci è vietato di scrivere. Abbiamo forse due Vangeli, l'uno per gli uomini e l'altro per le donne. Perché le donne sono tanto attaccate, pur non avendo mai nessuna tradito né venduto Gesù? Mai una donna è stata giudicata falsa profeta, ciò che avvenuto spesso agli uomini, inventori di eresie e false dottrine. E la samaritana si è forse vergognata di predicare Gesù e la sua parola? Questo per dire, questa è una donna che vive a cavallo, diciamo, tra il 400 e il 500 e che è rimasta nella storia come una. Ve ne dico solo un'altra, che è Marie Durand, nasce nel 1711 nell'Ardèche e a 19 anni viene reclusa nel quadro delle persecuzioni. In quell'epoca era ancora molto, molto forte il tentativo di far scomparire il protestantesimo. Viene chiusa nella torre di Costanza e passerà lì 40 anni fino alla sua morte. E però quello che è bello di lei è il fatto che organizza all'interno della torre di Costanza, questa prigione che io ho visitato e dove tra l'altro ha voluto a lei un'incisione nella pietra del pozzo interno, questa cosa dove c'è scritto resistete. Organizza la resistenza dentro questa torre dando senso alla vita, per cui si fa mandare dei canti, insegna a cantare, insegna la musica, le donne che passano, che erano mandate lì, diciamo, a morire lentamente senza fare rumore, non potevano mai uscire nessuno. Però piano piano riesce ad avere dei contatti con l'esterno e a far sì che la vita si mantenga dignitosa all'interno di questa e non si muoia di vergogna, oltre che, cioè, perché c'era ovviamente promiscuità, non c'era nessuna stanza, cioè queste donne, lei racconta, ha lasciato un calendario di 84 donne di cui racconta la vicenda, che vivevano quindi senza nessuna intimità, senza nessuna possibilità di stare da sole. Lei rimane come dice, la fede in Cristo ci dà una dignità che nemmeno questa situazione ci può togliere, lascia questo bel elenco di donne con le quali aveva cantato, aveva parlato, aveva cercato di scrivere. Un bel lavoro. Allora dico, secondo me c'è spazio di lavoro nelle chiese che sono là il nucleo, io credo che dovrebbe portare le novità e che è sempre dietro, invece sempre all'ultimo posto. La chiesa dovrebbe essere il luogo della sperimentazione, il laboratorio di relazioni nuove, che abbiamo questa meravigliosa cosa che è la parola di Dio, che ci abilita, ci dà una dignità di figli e figlie di Dio che abbiamo anche quando non ce l'abbiamo fuori. Allora io credo che questa consapevolezza che le relazioni all'interno della famiglia cristiana, diciamo così, potrebbero essere esemplari, dobbiamo mantenerla nel cuore per poterla vivere davvero e farla, perché invece a livello, diciamo, più alto delle istituzioni siamo sempre all'ultimo posto. Grazie.
Maria Roma Filippa, che ci ha dato un quadro della situazione delle donne nella chiesa valdese e ci ha dato anche con molta ironia. Ironia è sempre un elemento estremamente positivo, saper sorridere per se stessi. Alcune cose mi hanno colpito. Intanto dice la direzione è stata un'eccezione, perché comunque, in qualche caso, alle donne si chiedono sempre compiti di cura, cioè donne nel volontariato sono utilizzate come compiti di cura e di educazione. Quando la donna si deve dare un compito di parola, allora, e soprattutto un compito di gestione, un compito di guida, allora nascono le resistenze. è una concessione, no? Diceva, sono tanti anni, no? Quindi, un po' la concessione è un diritto. E poi ha colpito tutti l'episodio del funerale, no? E qui c'è lo stereotipo di l'uomo che sa controllare le emozioni e la donna che invece è incapace di controllare le emozioni. Come se l'emozione, come se il provare dolore o il provare gioia fosse una caratteristica soltanto dell'uomo, non fosse una dimensione dell'umanità. E quindi è debolezza provare emozione, è forza invece non provare emozione o nascondere. Le donne che devono sempre dimostrare di valere. Però ha terminato con così, un'immagine positiva, ha descritto queste due donne, peraltro non nate ieri, erano nel 500 e nel 1700, donne che hanno dimostrato di poter provocare dei cambiamenti e quindi noi siamo speranzosi che le donne siano in grado di provocare.